Un saluto dal vostro Paolo Tocco, ben trovati ancora puntuali sull'allegorico tracciato del Trans Europe Express che naviga a vista dentro la bella musica italiana. Musica certamente, la musica è il nostro cuore, ma oggi puntata di libri. Parliamo di rock, di vita rock, di rock vero e non di manovre commerciali opportunamente modificate alla bisogna. Cominciamo con il piede giusto, cominciamo con il dente avvelenato e la penna affilata e velenosa, quella di Salvatore Setola, critico di lunghissimo corso che oggi pubblica per Arcana Edizioni un libro dal titolo bellissimo: Zitti e buoni, breviario per aspiranti Maneskin. Beh, diciamo che c'è da mettersi comodi perché è intelligente la critica alla società moderna che tanto basa sull'ignoranza che abbiamo ogni giorno. Direi di non perdere altro tempo, parliamone da vicino a Trans Europe Express, il piacere di ritrovarmi con Salvatore Setola. Ciao Salvatore!
Ciao Paolo!
Oh, che bello, bella voce squillante, come stai? Che bello ritrovarti, come stai?
Sto bene, anche se la voce squillante in realtà è dovuta più a un po' di mal di gola.
Senti, dopo Luciano Cilio, perché su quello che noi ci siamo conosciuti, arrivano i Maneskin. Quanto mi stai odiando per questo incipit decisamente fuorviante.
Ma no, assolutamente no, perché è la verità, diciamo.
No, diciamola a chiare lettere, perché insomma è importante mettere a tacere un po' tutte le malelingue. Questo libro non si limita a condannare un fenomeno di massa, ma ne dà anche chiare e solide motivazioni culturali. Io partirei da qui perché è un punto per me importantissimo. Oggi siamo un po' tutti autorizzati a cinguettare e a dare giudizi. Facciamoci caso, ci limitiamo a questo. Diamo giudizi, critichiamo. Invece manca quella che è la parte più importante, cioè il perché io sto criticando una cosa.
Sì, ti dico anche che in realtà più che essere una critica ai Maneskin, perché poi il libro dei Maneskin
c'è una parte
insomma finale in cui appunto mi dedico alla distruzione in un certo senso critica dei Maneskin, ma in realtà io analizzo i Maneskin non parlando mai dei Maneskin.
Si parla del fenomeno di massa, però mi incuriosisce questa cosa perché tu non fai solo critica, tu la giustifichi anche con solide basi culturali, che è una cosa che manca oggi.
L'idea era quella di analizzare criticamente i Maneskin non soltanto come un fenomeno, perché purtroppo i Maneskin sono un fenomeno nel senso globale, perché io credo che nessuno si potesse aspettare un successo così enorme da parte di questa band, anche internazionale, quindi quantomeno di questo bisogna prendere atto.
Certo.
Però oltre ad essere un fenomeno sono anche il simbolo, secondo me, di qualcos'altro, cioè il simbolo di una corrente di pensiero, diciamo, che è molto egemone, soprattutto a livello mediatico, che io definisco, diciamo, facendo riferimento a un concetto filosofico, che è quello del postmoderno, cioè di un pensiero che tende a interpretare tutto quello che abbiamo ereditato dal passato, quindi tutto quello che viene dal passato, come qualcosa di oppressivo, qualcosa che in un certo senso deve essere decostruito, che si tratti del linguaggio perché il linguaggio opprime, che si tratti di strutture culturali, antropologiche che abbiamo ereditato, che si tratti appunto anche dei classici, no, che su cui ci siamo formati, che per esempio una certa vulgata politicamente corretta ogni tanto va a rivedere, va a cancellare. Ecco, tutto questo sia appunto, tutto il passato sia qualcosa da decostruire, perché una, perché forma di oppressione.
Certo.
Però questo stesso postmoderno poi sì. permette che il passato rientri dalla finestra sì. solo quando è in un certo senso scarnificato, epurato da tutti quegli elementi che possono essere veramente disturbanti, critici, e quindi solo quando è annacquato è innocuo. Ed è quello che succede con i Maneskin sostanzialmente, perché i Maneskin prendono anche dal punto di vista dei riferimenti stilistici, no? Un certo rock, soprattutto alternativo degli anni 90, potremmo
sì,
dire,
sì.
Prendono dei riff, dei modelli stilistici che invece fanno riferimento magari agli anni 70, però completamente depotenziati, decaricati, e anzi li caricano di una finta contestazione. Mi viene in mente in questo caso Pasolini, che parlava di disobbedienza retorica nei sì. suoi scritti degli anni 70, no? Per dire che esiste una sorta di conformismo dell'anticonformismo sostanzialmente, e quindi in questo modo anche il passato, quel passato che in altri casi è vituperato, riesce a in questo caso a sfondare, e quindi ad essere coccolato mediaticamente, che è quello che è successo secondo me con i Maneskin, come simbolo di questo fenomeno.
Abbandonando un attimo i Maneskin, perché un altro cuore importante di questo libro è che rimette in luce un elemento su cui tanto si basa la nostra nuova società, cioè sull'ignoranza, perché tante cose che noi oggi tacciamo come innovative, trasgressioni, in realtà il libro è pieno di rimandi anche a 500 anni fa. Penso alla differenza di genere, a Santa Liberata e all'iconografia religiosa. Insomma, tu porti alla luce quante cose che noi oggi tacciamo come nuove in realtà vengono fuori da una cultura del passato che non conviene a nessuno riesumare, e questa è un'altra cosa importante.
Sì, secondo me hai colto in questo, con questa domanda che mi fai, insomma, con questo rilievo che fai, il senso proprio del libro poi.
Esatto,
perché
esatto.
Il libro in realtà voleva essere una raccolta, sostanzialmente è una raccolta di storie, un libro pieno di storie, quindi essendo una sorta di manuale per non diventare una rockstar postmoderna, ovviamente oltre alla fase critica che è sempre lì presente in agguato, sì. ci deve essere però una fase costruttiva, per cui io ho cercato di strutturare, prendendo ad esempio, scimmiottando più che altro questa mania di fare corsi di formazione su qualunque cosa,
sì,
no? Che
bello,
si trova
bellissimo.
In questo momento 10 modi per fare sì, per ottenere sì, questo, 10 sì. modi per essere così. Allora ho detto facciamo una parodia dei corsi di formazione sì. Di questi guru, soprattutto su internet, insomma, dei coach, il coach. No, si chiama, e però l'ho strutturata come se fosse una sessione, diciamo, didattica vera e propria, in cui c'è una fase storica, di storia del rock, quindi impariamo che cos'è il punk, impariamo che cos'è il rock, impariamo che cos'è una rockstar, ma non attraverso delle storie di rocker, ma attraverso le storie dei protagonisti delle avanguardie artistiche storiche che sono venuti quindi prima dei rocker, ma che hanno anticipato delle istanze, degli stili, delle poetiche, delle estetiche, i dadaisti, i futuristi, Arthur Cravan, che è stato un
bello,
personaggio
sì.
straordinario,
sì.
E la stessa cosa quindi anche nella seconda parte, in cui si cerca di delineare un'estetica, no, del ribelle, del rocker, e quindi inteso proprio come appunto come colui che oltraggia, e quindi spazio alla lingua degli squallor, per esempio,
sì,
spazio
sì.
Agli atteggiamenti certo anche divistici, no, per certi versi, di Franco Califano, al menefreghismo assoluto nei confronti del successo di Piero Ciampi, e poi c'è la parte che è appunto incentrata su quel pensiero postmoderno di cui dicevo all'inizio e che tu adesso hai citato, ossia quella parte in cui si affronta il, non solo la questione del politicamente corretto, ma anche per esempio la questione della fluidità di genere, no? Per certo. esempio, come scrivo, sono convinto che tutti quelli che sono appassionati di questa questione per un verso o per un altro, insomma, che sono attivisti, conoscano le 52, 53 tendenze sessuali, di identità sessuali, della bandiera LGBT, però non conoscono un personaggio fondamentale magari in questo,
beh, capito,
in questo caso, che è Kyo Ka-un, che però resta nell'ambiguità, non è un attivista, è un artista, e quindi l'artista resta sempre ambiguo, non lo puoi tirare per la giacchetta politicamente da un lato o dall'altro. E sì, poi facevo quella, quella
certo. Ma ce ne sono tante, nel libro ce ne sono tante.
Valentine de Saint-Pointe, che è stata femminista per certi versi, ma per altri versi un antifemminista, unica poetessa che poi prese parte al movimento futurista, di Marinetti intendo, quindi quello certo. originario, e quindi insomma
ce ne sono tanti di riferimenti, ce ne sono tanti. Purtroppo il tempo è quello che è, e ti chiedo un pezzo in breve Salvatore, che pezzo scegliamo per chiudere questa conversazione?
Io ho scelto quello che ho citato all'inizio del libro, insomma, è Polli di allevamento di Giorgio Gaber, che Gaber scrisse con Sandro Lavorini nel 1978, per criticare e prendere in giro sostanzialmente il movimento studentesco del 77, le loro ipocrisie. In realtà quello era un movimento che poi peraltro io cito nel libro in chiave positiva, però questa critica aspra, forse troppo aspra, ingenerosa rispetto a quello che è stato quel periodo, torna buona invece per i giovani postmoderni di oggi.
Sì. è una ruota che gira. Grazie Salvatore, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express, grazie.
Le mani sui grandissimi volanti, l'odore dell'incenso e tanta atmosfera, spingendo sull'acceleratore col vento tutto addosso, finché non scoppia il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Tra un'allegria così forte e un bel senso di morte, uno strano ding-lang, ding-lang, ding. Lin-lan. Cari, cari polli di allevamento, scattanti come le palline dei vostri giochini. Cari, cari polli di allevamento, che inventate come le palline i percorsi più strani. Che se qualcuno vedesse dall'alto le sponde dove state rimbalzando, penserebbe che serve solo a questo la superficie del mondo. Ling-lang, ling-lang, ling-lang. Siete voi che continuate a rimbalzare da un paese all'altro, da una donna all'altra, inseguendo una forza che sembra lo slancio di impazzire, finché non scoppia il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Cari, cari polli di allevamento, che odiate ormai per frustrazione, non per scelta. Cari, cari polli di allevamento, con quell'espressione equivoca e sempre più stravolta, che immaginando ripassarvi accanto in una strada poco illuminata, non si sa se aspettarsi un sorriso o una coltellata. Ling-lang, ling-lang, ling-lang. In questa vostra vita sbatacchiata, che sembra una coda di lucertola tagliata, per riflesso involontario vi agitate, continuate ad urlare, finché non scoppia il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Tra un'allegria così forte e un bel senso di morte, uno strano ling-lang, ling-lang, ling, ling-lang. Cari, cari polli di allevamento, coi vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni, ling-lang, Ling-lang-ling, ling-lang, ling-lang.